Siamo al versetto 39 del primo capitolo di Luca e cominciamo questo quadro, potremmo dire riassuntivo, o quadro che diventa il punto vertice che collega i primi due, ed è l'incontro delle due madri nella casa di Zaccaria e poi anche il canto di Maria. Con questo episodio concludiamo così il primo momento dei Vangeli dell'infanzia, quel momento che noi abbiamo intitolato gli annunci, e poi passeremo a fissare il nostro sguardo piuttosto sulle nascite. Cominciamo con la lettura. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Cominciamo con il mettere in chiaro il tempo. San Luca non precisa dopo quanto tempo, in realtà nel greco è «e avvenne in quei giorni che», «kai egenetoi entais emerais oti», così il greco dice, «e avvenne che in quei giorni Maria si mise in viaggio». Possiamo immaginare Maria che aspetta probabilmente una carovana che si muove per andare verso Giuda, la città di Giuda. La tradizione ha identificato questa città di Giuda come Ein Karim, una città prossima di Gerusalemme, ed è abbastanza semplice perché è identificata in questa città, ma perché tutte le piccole città, i piccoli paesi intorno a Gerusalemme erano più o meno abitati dalle tribù sacerdotali, le quali tribù avevano urgenza di recarsi al Tempio per i sacrifici, i servizi vari. Chiaro vero che se fossero dislocati in un luogo un po' più lontano diventava difficile essere presenti per il servizio al Tempio, anche se questo servizio non durava moltissimo, durava grosso modo 15 giorni all'anno. Però se uno abitava in una zona abbastanza prossima a Gerusalemme, tutto era più facile. Il titolo di per cui Maria si muove, chi è questa Elisabetta? Abbiamo visto, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. Tua parente. Noi abbiamo la tradizione che ci parla di cugina. Ora è difficile stabilire le parentele sulla base dei nostri modi di vedere le parentele adesso. Presso gli ebrei le parentele erano fondamentalmente due. C'erano i parenti prossimi e poi c'erano i parenti remoti, quello che più semplicemente venivano chiamati i fratelli e quelli che venivano chiamati i cugini. Queste erano le due semplificazioni. Noi siamo molto più complicati, per noi il cugino sarebbe il figlio del fratello, della sorella, della mamma o del papà. Per allora le cose invece non stavano proprio così. Potremmo dire parenti prossimi e parenti remoti. Tant'è vero che di Gesù si dice: ecco, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno qui fuori e cercano e vogliono parlarti, dove per fratelli e sorelle non si intendono sicuramente i fratelli di sangue di Gesù, ma si intendono invece i parenti prossimi, cioè quelli che noi adesso chiamiamo cugini. Il motivo era anche abbastanza semplice, perché tutto il clan familiare normalmente viveva in un casamento, in un cortile o comunque in una zona, per cui i bambini vivevano poi praticamente sotto lo stesso tetto, e per chi guardava dal di fuori, tutti questi bambini erano i fratelli. Quindi era piuttosto lo sguardo superficiale di chi guardava dal di fuori che dal di dentro, perché questi erano i fratelli, quelli cresciuti nella stessa casa. Ecco, tra i fratelli, immaginate una famiglia patriarcale dove tutti quelli che vivono insieme sono i fratelli, mentre i cugini erano piuttosto i parenti lontani. Tra l'altro, se noi sappiamo che Elisabetta è della stirpe di Aronne, come pure probabilmente della tribù di Levi, come pure probabilmente Zaccaria, è chiaro che la loro parentela probabilmente era abbastanza lontana, non era nemmeno della stessa famiglia, della stessa tribù. Davide era della tribù di Giuda ed era una famiglia diversa, la famiglia di Jesse, Maria, visto che Gesù è discendente di Davide, ammesso anche che lo fosse per via di sposalizio di Maria con Giuseppe. Infatti noi sappiamo che il Vangelo di Matteo ci presenta Giuseppe come figlio di Davide. Lui è David, dice così l'angelo in sogno a Giuseppe. Giuseppe, figlio di Davide, non temere prendere con te Maria. Il fatto che lo chiami figlio di Davide vuol dire sei tu, Giuseppe, che darai la stirpe davidica, i natali regali al Messia. Il tuo compito è quello di fargli da padre e quindi a tutti gli effetti lui sarà tuo figlio e quindi la discendenza davidica dipenderà proprio da te. Quindi non è necessario pensare che Maria fosse della stirpe di Davide, però noi altrove sappiamo che comunque Giuseppe viene chiamato figlio di Davide. Torniamo a noi, dicevo che Maria si mette in viaggio, probabilmente alcuni giorni dopo, per questo villaggio della montagna, quindi nella zona della Giudea. Probabilmente Maria aspetta che ci sia una carovana che passi, è improbabile che una donna, una ragazzina di 14 anni si metta in viaggio da tutta sola per andare a trovare la sua parente Elisabetta, attraversando da nord a sud, quei tempi poi che erano certamente non facili, per andare a trovare questa sua cugina. Probabilmente si è unita a una carovana, quindi normalmente mai ci si metteva in viaggio da soli, anche se la strada era una strada carovaniera abbastanza frequentata, però siamo sempre in un periodo difficile, un periodo burrascoso, poi soprattutto per una persona sola, una donna. Potrebbe essere che Maria si fosse mossa anche con Giuseppe, non lo sappiamo. San Luca non ha la preoccupazione di farci sapere se Maria è andata da sola, dice che Maria si mosse perché tutto è centrato su Maria, ma a me sembrerebbe che è ovvio che la Madonna non si sia mossa da sola, che così si mette a fare i suoi viaggetti da sola. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Quindi c'è questa, il viaggio non viene nemmeno descritto, vedete che c'è questa sobrietà nel Vangelo di Luca, dove si dice che parte, arriva, entra nella casa, saluta Elisabetta ed ecco la sorpresa, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, ricordate il saluto dell'angelo, lo shalom, o il Caire, rallegrati, comunque la pace che gli arriva da Dio. Maria questo saluto lo ha ricevuto dall'angelo, lo consegna a Elisabetta. E quindi questo dono che viene da Dio, Maria ricolma dell'amore di Dio, arriva da Elisabetta, offre a Elisabetta questo dono d'amore che ha ricevuto, e appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le danzò nel grembo. Il verbo è proprio quello della danza. E anche qui il riferimento è al profeta Sofonia. Nel capitolo 4 del profeta Sofonia si parla proprio di questa danza. una danza, una gioia che avviene. Qui è una danza che avviene nel grembo della madre. Sta arrivando lo sposo, sta arrivando lo sposo. Ricordate che Gesù dice: nessuno può fare lutto quando è lo sposo con loro. E ancora l'amico dello sposo esulta alla venuta dello sposo. Lo stesso Giovanni, interpellato se sia lui o il Messia o meno, dice: io sono semplicemente l'amico dello sposo. Allora si capisce la danza di Giovanni. Giovanni danza nel grembo della madre perché intuisce che è arrivato colui da cui la sua vita prende senso. Del resto anche la vita di Maria prende senso da Gesù, Non dobbiamo dimenticare che la grandezza di Maria non sta tanto nella sua santità personale. Maria in sé poteva essere benissimo una santa donna, come tante altre sante donne dell'Antico e del Nuovo Testamento, quante donne sante. La grandezza di Maria sta, ed è unica questa grandezza, nell'essere stata ricolmata dell'amore di Dio e nell'essere diventata la madre del mio Signore, dirà poi Elisabetta. La grandezza di Maria sta nell'essere la madre di Dio, ecco la grandezza. Tutte le altre donne saranno sante, ma lei è l'unica. Quindi la sua missione è quella di essere la madre del Figlio di Dio, e quindi la madre di Dio, così come dicerà il Concilio di Efeso, il quale non fa altro che riesprimere ciò che Elisabetta dice e ciò che Giovanni ha intuito. Sta arrivando lo sposo, e certamente questo fa venire in mente anche il Cantico dei Cantici, no? Il mio diletto che arriva e che quindi saltando per i monti, è Gesù che sta arrivando ed è il diletto di Giovanni, ed ecco che nel momento in cui lo incontra, Giovanni esulta, balla, danza. Un'altra referenza interessante è la danza di Davide davanti all'Arca dell'Alleanza. Maria è l'Arca della Nuova Alleanza. Ricordatevi che Davide, nel momento in cui l'Arca della Nuova Alleanza entra in Gerusalemme, lascia il posto per cui era rimasta per molto tempo e finalmente può entrare in Gerusalemme, Davide, preso dalla gioia e dall'esultanza, comincia a danzare davanti all'arca, cioè è proprio il verbo che viene usato, è esattamente il verbo che nella versione dei 70 è espresso, viene usato per definire la danza di Davide davanti all'arca. Quindi Maria è l'arca della nuova alleanza, in lei è contenuto il Messia, colui che è l'inizio del tempo nuovo, ed ecco che colui che ne è l'amico, l'amico dello sposo, esulta nel grembo, danza nel grembo di Elisabetta. Quindi abbiamo un primo effetto dell'incontro tra le due madri, è l'incontro tra i due figli. Elisabetta fu ricolma di Spirito Santo. Allora, Maria è stata che caritomene, cioè ricolmata dalla pienezza della vita stessa di Dio. Colei che è ricolma della vita stessa di Dio, lei, Maria, arca della nuova alleanza, incontrando Elisabetta, riversa su Elisabetta l'abbondanza dello Spirito che c'è in lei, anzi non è nemmeno Maria, avete visto il verbo, fu ripiena di Spirito Santo, cioè siamo ancora di fronte a un passivum divinum, cioè Dio ricolmò Elisabetta di Spirito Santo, ancora una volta è un escamotage per evitare il nome di Dio. Quindi Elisabetta è colei che, grazie all'intervento di Maria, interessante anche qui, Maria è veramente la mediatrice di grazia, ecco lei attraverso cui passa il flusso della grazia, il flusso dell'amore di Dio. Elisabetta esclamò a gran voce, quindi abbiamo la danza del figlio, il canto della madre, perché un esclamare a gran voce è piuttosto un intonare un cantico, eh? È Elisabetta che si pervasa dalla forza dell'amore di Dio, sente di dover gridare, di cantare, di esultare, comincia qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Benedetta tu fra le donne. Di per sé tu sei la più benedetta fra le donne. La benedizione era l'emblema della presenza stessa di Dio su una persona. Quando Dio doveva affermare di essere con una persona, di accompagnare questa persona durante il percorso della sua vita, io sarò con te per sempre, si diceva io ti benedirò. Ecco, benedire vuol dire proprio questo, vuol dire affermare io sono con te qualunque cosa ti succederà, io non ti abbandonerò mai, io mi prenderò cura di te, io starò al tuo fianco e non ti lascerò mai perché io sono fedele. Ecco la benedizione. E quindi si capisce la gioia di Elisabetta, la quale si incontra con colei che è la più benedetta. In che consiste la benedizione di Maria? Ricordate? Caire che caritomene, rallegrati tu che sei stata colmata della presenza stessa di Dio. Cosa fa Elisabetta? Elisabetta, presa dal dono dello Spirito, diventa profetessa, cioè capace di leggere le cose che sono nascoste. Il profeta è colui che, grazie al dono di Dio, legge cose che non sono evidenti, comincia a leggere cose che nessuno sa e legge che effettivamente dentro Maria c'è questa presenza totale, piena, benedicente di Dio. Tu sei ricolma davvero della pienezza di Dio, sei la più benedetta. Sei tra tutte le donne, sei colei che è toccata da questa presenza particolare di Dio, anzi Dio stesso è in te. E non solo benedetta tu, ma benedetto il frutto del tuo grembo. Il tuo bambino, quello che tu porti dentro di te, è certamente il più benedetto di tutti i bambini. Ma come mai? Ma è chiaro che è il figlio stesso di Dio, quindi è colui che presenta la presenza stessa del Padre. Chi vede me vede il Padre, ricordate che Gesù quando parlerà di sé dirà che la sua presenza è soltanto in relazione al Padre, io e il Padre siamo una cosa sola. Non si presenta mai in relazione a se stessa. E qui vedete allora tutte le relazioni che si stabiliscono. Cioè Maria, grazie a questa relazione che si è stabilita con Dio, è la più benedetta. Grazie a questa nuova relazione che si è stabilita con il figlio di Elisabetta, Giovanni ha capito chi è e chi è, che cosa ci sta a fare. Lui è l'amico dello sposo e quindi danza di gioia. Elisabetta capisce di essere chiamata a essere una testimone speciale di questo evento. Maria stessa si legge e viene letta da Elisabetta come la madre del mio Signore, la più benedetta fra le donne, quindi nasce una nuova relazione. Maria in sé sarebbe una santa donna, ma da ora in avanti, grazie a questa relazione nuova, è diventata la più benedetta fra tutte le donne, e quindi intorno a questa luce nuova che è nata in Maria tutto diventa più chiaro, come quando accendi la luce e si cominciano a capire tutte le cose che avvengono all'interno di un certo ambiente, che prima era buio, adesso la luce ti permette di cogliere cose che prima non vedevi. Ed ecco la domanda retorica, una domanda retorica che si capisce bene che non è che Elisabetta non sa che cosa è venuta a fare Maria, si può capire benissimo, Maria non è andata a curiosare in casa di Elisabetta semplicemente per vedere se tutto ciò che l'angelo le ha detto è vero e coincide a verità, no? Sarebbe non un segno di amore, ma sarebbe invece un segno di mancanza di fede. Maria va perché è così sicura che sua cugina, la sua parente, ha ricevuto la visita da parte dell'Altissimo, che sente la necessità di partecipare a questa gioia, non solo, ma di comunicare la propria gioia, quindi è la propria gioia comunicata a lei e la partecipazione alla gioia della cugina, oltre che un aiuto. Ricordate che per una persona di una certa età dover partorire doveva essere anche un gran fastidio, una grande fatica a quei tempi, non c'erano i mezzi che ci sono adesso. Allora Maria si muove per andare incontro alla sua parente e per dare una mano, quindi è un grande gesto di carità. Colei che ha ricevuto la luce dell'amore di Dio, colei che è colma della pienezza dell'amore di Dio, non lo tiene per sé, ma va a portarlo subito. Il momento gratuito dell'annunciazione diventa il momento gratuito della visitazione. Ogni volta che noi siamo visitati da Dio, dobbiamo a nostra volta visitare i nostri fratelli. Ogni volta che noi facciamo l'esperienza dell'annunciazione, dobbiamo sentirci impegnati a diventare a nostra volta dei visitatori. Mai la visita di Dio è solo per noi. Gli angeli che vengono a visitarci non portano mai un dono che è solo per noi, è sempre un dono da comunicare. La luce che Dio ci dà deve diventare carità, si deve esprimere attraverso il dono di sé, non è qualcosa che uno deve tenere gelosamente per sé. Ed ecco la domanda retorica di Elisabetta. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Per dire, come mai sei tu che sei venuta? Io sarei dovuta venire, non tu. Tu sei la più grande, tu sei la serva, ricordate che Maria stessa dice, io sono la collaboratrice, sono la plenipotenziaria di Dio, colei che Dio ha chiamato a partecipare al suo grande disegno di salvezza. Dovevo venire io, perché sei venuta tu? La madre del mio Signore venga a me. Chi è questo Signore di cui parla? Chiaramente sta parlando di Dio. Elisabetta ha questa intuizione. Abbiamo qui uno dei titoli, ne abbiamo elencati 10 ieri di titoli che Luca dà a Gesù in questi due capitoli dei Vangeli dell'infanzia. Ebbene, questo è uno dei titoli più elevati. L'angelo già l'aveva chiamato figlio dell'Altissimo, figlio di Dio, e qui dice, è la madre, tu sei la madre del mio Signore, quindi quello che tu hai generato in te è il mio Signore, e tu sei la madre di Dio. Mi ricordo una volta una delle discussioni, peraltro inutili, con i testimoni di Geova, e mi ricordo che questi negavano, ma Maria è una santa donna, Gesù sì, è un grande profeta, una persona importante, ma il figlio di Dio no, ah no, no, figlio di Dio no. E allora io ho tirato fuori questo testo e vediamo, leggiamolo insieme. E anche sulla loro Bibbia c'era scritto, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E io domando, ma chi è questo mio Signore? Ah, ma Dio! E allora, vedete qui. Adesso vado a casa, vediamo, sì, adesso questa cosa non l'ho ancora studiata bene, la prossima volta. Comunque, capite? È la stessa Elisabetta che dice a Maria, tu sei la madre del mio Signore, sei la madre di Dio, quindi se lei è la madre di Dio, colei che lo genera, colei che lo genera la madre di Dio, colui che ha generato è il figlio di Dio, è Dio stesso come il Padre. E Elisabetta precisa che cosa è avvenuto dentro di lei. Ecco, appena la voce del tuo shalom, del tuo saluto, è giunta ai miei orecchi, una voce, il mio diletto viene danzando per i monti, eccetera, eccetera, ricordate, il Cantico dei Cantici? Bene, la tua voce è giunta ai miei orecchi, il bambino ha danzato di gioia nel mio grembo. Ecco di nuovo il tema della danza. Da che cosa ho capito che tu sei ricolma dell'amore di Dio? L'ho capito da questo, che io stessa sono stata ricolmata di questa presenza, che il mio bambino ha intuito dentro di sé la visita di qualcuno che è più grande di tutti, il figlio di Dio, ha esultato alla voce dello sposo, l'amico dello sposo. Quindi vedete l'incontro tra i due figli, l'incontro tra le due madri, quattro persone che si incontrano, un quadruplice abbraccio, molto bello. E la conclusione è: beata colei che ha creduto. Tu, o Maria, sei la più fortunata. Prima la chiamata benedetta, adesso la chiama beata, è una delle beatitudini. Non esistono soltanto le otto beatitudini del discorso del monte di Matteo o le altre beatitudini sparse qua e là, anche in San Luca, eccetera, ma di beatitudini il Vangelo è pieno. Questa è una delle beatitudini ed è la prima, credo, di tutte le beatitudini. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. La grandezza di Maria non sta nell'aver veduto, la grandezza di Maria sta nell'aver creduto. Ha concepito prima nella fede che nella carne. La sua, questo lo dice Sant'Agostino, non è che l'ho inventato io. Maria ha concepito prima nella fede che nella carne, cioè ha aderito a Dio e ha detto: tu sei la mia roccia, mi appoggio totalmente a te, mi affido totalmente al tuo amore, sono certa di te, so che non mi deluderai. Allora, beata te, Maria, la tua fortuna sta proprio qui, ti sei appoggiata a Dio, Dio non ti deluderà. Allora sei veramente la più fortunata, sei la creatura più di tutte ricolma della pienezza della vita di Dio, perché ti sei completamente consegnata al suo amore e il suo amore non ti delude. In che cosa ha creduto Maria? Ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Tu, Maria, non hai nessun motivo per credere. Non è che il Signore ti ha dato una polizza d'assicurazione. Ti sei appoggiata sulla sua parola. Ricordate che sempre nel Vangelo è fondamentale questo appoggiarsi alla parola. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Questa parola è una parola efficace. Sulla tua parola getterò le reti, Luca. Andiamo a vedere queste parole che ci sono state annunciate, diranno i pastori. Siamo sempre di fronte a questo termine che in greco è rema, remata, sono le parole, dove la parola non è semplicemente la parola che viene usata, rema, remata, non è semplicemente la parola che noi pronunciamo così, ma è una parola che noi potremmo dire la parola avvenimento, cioè è quella parola che per il fatto di essere stata pronunciata da Dio diventa evento. Non è semplicemente una parola che se io dico sole, non è che improvvisamente viene il sole, ma se Dio pronuncia la parola sole, ecco che il sole arriva, egli disse tutto è stato fatto. Quindi questa parola è piuttosto una parola, potremmo dire, lineetta avvenimento, parola evento, parola avvenimento, una parola che diventa efficace, quella parola di cui parla la lettera agli ebrei, viva, efficace, penetrante come una spada a due tagli. Una parola che provoca ciò per cui è stata mandata, ricordate la parola di cui parla il profeta Isaia al capitolo 55, le mie parole non torneranno a me senza aver prodotto ciò per cui le ho mandate, come l'acqua non discende dal cielo e non ritorna a me senza aver fecondato la terra e aver portato vita, eccetera, così le mie parole non torneranno a me senza aver prodotto ciò per cui io le ho mandate. Allora, finora Maria è stata zitta, quello che noi sappiamo, le uniche parole di Maria finora sono state le parole del saluto. In effetti dice: appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò, cioè le danzò nel grembo. Altro non sappiamo, Finora è solo Elisabetta che parla, ha parlato Giovanni con la danza, ha parlato Elisabetta gridando di esultanza e di gioia, ha benedetto Maria e adesso finalmente anche Maria comincia ad aprire le labbra. Anche Maria viene presa in questo turbinio di festa, di gioia, di luce, è un grande incontro di festa e di gioia. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Tanto che cos'è questo cantico? In realtà questo cantico non è un cantico originalissimo. Non sappiamo se questo cantico è il cantico che Maria ha veramente pronunciato o comunque se è un cantico che veniva cantato nella prima comunità cristiana. È probabile che si tratti di un cantico che veniva cantato nella primitiva comunità cristiana ed è un insieme di citazioni dell'Antico Testamento. Ci sono dei salmi, ci sono delle parole del cantico di Anna, la mamma di Samuele, quindi siamo di fronte a un testo, potremmo dire, riassuntivo, una preghiera che è l'insieme di tante preghiere dell'Antico Testamento. Comincia con l'anima mia magnifica il Signore, cioè l'anima mia dice che Dio è grande, magnificare il Signore, tra l'altro non è tradotto in latino, magnificat anima mea dominum. Credete che in italiano è diventato l'anima mia magnifica, ma magnificare in latino vuol dire rendere grande, di fatto è la traduzione letterale del greco megalunei, epsychemu, la mia anima, la mia vita stessa, tutta la mia vita è un dichiarare la grandezza di Dio, ecco in questo senso possiamo dire, io voglio dichiarare con la mia vita la grandezza di Dio, voglio dire che Dio è grande, ecco, questo è magnifica, l'anima mia magnifica il Signore. Non è che sta parlando di anima, riferita in opposizione al corpo, dove la psiche in greco è piuttosto tutta la mia forza vitale, cioè tutta la mia vita vuole essere un ringraziamento, è una lode, è un proclamare la potenza e la forza dell'amore di Dio, possiamo dire così. È detto sinteticamente, ma questo è un po' il senso. E tutto il mio spirito, cioè tutta la mia vita, tutto il mio cuore, tutta la mia persona interiore, tutto quanto esulta di gioia, cioè canta, loda, danza in Dio, mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato alla mia povertà. Qual è la parola che Maria avrà usato? Probabilmente ha usato la parola anav, alla mia qualità di anav. Chi erano gli anavim? Nell'Antico Testamento erano quelle persone, potremmo dire, i poveri e gli ultimi, i sopravvissuti, tutti quelli che in mezzo ai grandi che avevano ricevuto e che si vantavano dei loro doni, erano quelli che non erano capiti dagli altri, ma che non essendo capiti non si sono abbandonati allo scoramento, ma si sono invece abbandonati a Dio. Ecco chi sono gli anavim, sono coloro che non capiti, frustrati, fraintesi, hanno scelto la strada della fedeltà totale a Dio, malgrado tutto. Ecco. Il Signore ha guardato alla qualità di Anav mia, io sono una persona, non ho niente, non sono tra i grandi di Israele, non sono tra i potenti e i forti, ma il Signore ha scelto me, che sono l'ultima, la più piccola, io che avevo deciso neanche di generare umanamente, Lui ha scelto me, destinata ad essere umanamente sterile, una che non genera, una che è morta nel suo seno, il Signore ha capovolto la situazione, ha guardato la mia qualità di Anav e mi ha reso sua serva, ha guardato alla povertà, alla qualità di Anav della sua serva, perché io sono la sua serva, cioè sono la sua collaboratrice. E ancora, d'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno beata, proprio per questo. proprio perché io mi sono consegnata nella mia piccolezza a Dio, perché riconosco che è Lui la mia grandezza, da qui tutti troveranno il punto di partenza per tessere le mie lodi, quindi tutti mi diranno che sono grande, ma non perché io sono grande, ma perché Dio mi ha fatto grande. L'anima mia dichiara che l'unica grandezza che io ho viene da Dio, è Lui colui che mi rende grande, è Lui il senso stesso della mia vita. Ed ecco che Maria elenca ben 7 azioni, potremmo dire che questa preghiera, il Magnificat, non so se l'avete mai notato, è la preghiera delle 7 grandi azioni di Dio compiute in onore di Maria. Il numero 7 nella Bibbia è il numero della totalità, cioè Dio ha fatto veramente tutto per me. E vengono elencate queste 7 azioni proprio quasi una specie di rosario, una specie di corona di 7 rose per esprimere la pienezza di ciò che Dio ha compiuto. Dio non fa le cose a metà, dire 7 vuol dire che Dio non fa le cose a metà, Dio ha fatto tutto per me. Io non ero in grado di fare nulla, io ero piccola e povera e il Signore ha compiuto tutto. Ed ecco allora grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. E poi aggiunge, di generazione in generazione la sua misericordia stende su quelli che lo temono. Cioè, vedete che riprende il tema di prima, no? Chi è Maria? Maria è una nav, ebbene, è una di quelli che temono Dio, e dunque tutte le generazioni le chiameranno beata. E qui dice, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Riprende, è una specie di polarismo, proprio tipico della lingua semitica, questa ripresa dello stesso tema elencato nella prima strofa. Ed ecco cosa ha fatto il Signore. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Il Signore ha fatto vedere dove sta la sua potenza, la sua forza. La sua forza è nell'essere vita. Ancora. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Cioè coloro che credevano di essere qualcuno in realtà sono stati abbassati. Ha rovesciato i potenti dai troni, terza azione, ha rovesciato i potenti, quelli che credevano di essere bastare a se stessi, che ritenevano di essere in grado di giustificare il proprio essere da sé, sono stati abbattuti dai loro troni. Ha innalzato gli umili, quarta azione. Ancora gli Anavim, coloro che si sono affidati a lui sono stati presi per mano, coloro che si sono appoggiati, ecco la grandezza di Maria, dicevamo, Maria è, la sua grandezza sta nell'aver creduto all'adempimento delle parole, ebbene, coloro che sono umili, che si sono affidati a Dio, che hanno creduto in Lui, che si sono appoggiati a Lui, sono stati innalzati. I grandi invece che si sono appoggiati a se stessi sono stati scalzati, abbattuti. Ecco il capovolgimento. E poi cosa ha fatto? Ha ricolmato di beni gli affamati, è la quinta azione. Coloro che avevano fame e sete di giustizia. Beati gli affamati e gli assetati di giustizia, saranno saziati. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Cioè coloro che erano senza nulla sono stati ricolmati, coloro che possedevano tutto se ne sono andati a giornata per un pane, diceva il cantico di Anna, ha ripreso più o meno le stesse cose. E poi alla fine ha soccorso, la settima azione, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Cioè, in sostanza potremmo dire che Maria riassume in questa settima azione di Dio tutto quello che Dio ha fatto. Cosa ha fatto Dio? È venuto in soccorso di Israele. Israele era il servitore di Dio umiliato. Israele era ormai abbandonato e dimenticato da tutti. Un popolo senza speranza, senza futuro. Un popolo che camminava nelle tenebre. Ebbene, Dio è arrivato e ha ridato speranza a Israele. Attraverso di me Dio ha cominciato a rialzare la capanna abbattuta di Davide, ricordate il profeta Amos. Questa capanna di Davide, non più il grande palazzo di Davide, ma una capanna, una piccola capanna costruita in un orto, una cosa che basta un soffio di vento a buttare giù, ebbene Dio l'ha rialzata e l'ha fatta diventare di nuovo grande. E quindi ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, cioè delle sue promesse, della sua hesed, misericordia, pietà, bontà, tenerezza, questo Dio che si preoccupa della nostra povertà e che ci viene in aiuto. Israele non ha speranza e Dio è venuto a ridare speranza, a ridare fiducia, a rimettere in marcia Israele, suo servo, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Cioè Dio è stato fedele fino in fondo alle sue promesse, non ha abbandonato il suo popolo, ma tutto ciò che ha promesso lo sta mantenendo. Stanno arrivando i tempi nuovi, finalmente siamo in un momento in cui tutto ricomincia da capo. E la conclusione: Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Si può dire che la visita di Maria, perché 3 mesi? Maria si è mossa che era al 6° mese, 3 mesi fino alla nascita di Giovanni Battista, poi Maria torna a casa sua. Cioè rimane per le grandi feste della nascita, per aiutare in occasione del parto, perché vuole essere partecipe di questa grande festa. Maria è colei che non poteva mancare a questa festa, è la madre del Messia, è colei che non può mancare, non c'è festa senza la presenza di Maria. Ricordate a Cana, no? La presenza di Maria a Cana, lo vedremo domani nella liturgia del Vangelo, dove ci viene presentato il mistero di Maria a Cana. Ebbene, Maria è proprio lì, ecco, Maria è colei che non può mancare alla festa, arriva portando con sé il vino nuovo, che è Gesù il vino nuovo, è lui colui che inaugura i tempi nuovi. Senza Maria e senza Gesù non c'è nulla. E Maria rimane 3 mesi e poi tornò a casa sua. Ecco, io credo che anche qui abbiamo qualcosa su cui meditare. Questo incontro ci riporta una pregnanza teologica e biblica straordinaria. Dovremmo fermarci, forse siamo così abituati a cantare il Magnificat o a leggere questo episodio delle feste di Maria che ne perdiamo di vista un po' lo spessore, la profondità e soprattutto il significato profondo anche per noi. Maria ci dà un grande esempio di dedizione agli altri. Colui che è stato ricolmato dell'amore di Dio non può tenerlo per sé. Maria va e porta questo amore agli altri, non solo, ma diventa anche maestra di orazione, maestra di preghiera. Vedete qui, colei che è ricolma dell'amore di Dio lascia parlare la sua voce, lascia parlare la sua bocca e trasmette tutto quanto ha sperimentato nella sua vita. Diventa non solo maestra di carità, ma diventa maestra di orazione, vedete qui. Insegna a Elisabetta il Magnificat, questa preghiera del Magnificat che diventerà poi anche la preghiera della Chiesa, la lode di tutta l'umanità e di tutti i cristiani di fronte alle meraviglie che Dio va compiendo e di cui noi non cessiamo mai di stupirci. Quindi possiamo guardare a Maria davvero in questa maniera. Possiamo anche noi domandarci se siamo intanto consapevoli dei doni di Dio. C'è una grande consapevolezza dei doni di Dio in Maria. Non esiste falsa umiltà. La Madonna non è che si schermisce davanti a Elisabetta dicendo: va veramente, io sono molto umile, non dire queste cose che mi fai arrossire, ma sai, io sono molto umile. No. Maria accoglie. La umiltà vuol dire realismo, vuol dire consapevolezza dei propri doni, vuol dire essere al corrente anche della grandezza di ciò che le è stato dato, e quindi Maria vive questa consapevolezza, e questa consapevolezza diventa responsabilità, diventa un dono fatto all'altro, non è un dono che lei ha ricevuto e che tiene gelosamente per sé, anche se ecco lei che conserva nel suo cuore ogni cosa, anche quando non le capisce, Maria però è anche colei che continua a trasmettere agli altri i doni che ha ricevuto. Quindi una grande responsabilità, un grande senso di condivisione, è davvero la madre, colei che si dimostra già qui la madre dell'umanità, che non dice io sto bene a casa mia, chi vuol venire a visitarmi venga lei. No, è lei che va, pur essendo la madre del suo Signore.